preoccupate, non comincio anche a predicare. Quello che farò oggi non è una predicazione, sono solamente alcune piccole riflessioni, sono due e mezzo riflessioni che ho fatto mentre scrivevo il libro, mentre studiavo. E sapete, insomma, quando uno comincia ad approfondire un discorso si fa un sacco di domande, insomma, pensa, ragiona, almeno di solito, non sempre. E ci sono alcune, tre riflessioni che tra le tante che voglio condividervi su questo libro, il secondo volume. Guardate che bella la copertina, eh? Bellino. Allora, perché la fuga? Si chiama La fuga, insomma, se avete letto. Può sembrare un titolo un po' strano, un nome un po' strano da abbinare a Gesù. Sa di ghiaccheria, di codardia, no? Cioè, un po' strano. E quando ho cominciato a mettermi, insomma, a studiare, a ricercare, a mettere in sequenza tutti i vari fatti della storia di Gesù, quindi anche dal punto di vista cronologico, tutte le dinamiche dei personaggi e il comportamento di Gesù, ho fatto una scoperta. Non mi ero mai reso conto di quante volte Gesù, di fronte a un ostacolo, di fronte a un pericolo, o per aggirare una distrazione, oppure per evitare delle distrazioni, fosse fuggito. Cioè, proprio ha preso e è andato via. Alcune di queste sono delle vere e proprie fughe, cioè scappa. Altre sono delle decisioni prese per aggirare degli ostacoli, altre sono scelte fatte per evitare delle distrazioni, oppure per evitare di combattere delle battaglie perse in partenza. E con i farisei di queste battaglie ce ne sono parecchie, perché a volte era proprio inutile parlarci insieme. E vi elenco 10 di queste fughe, però ce ne sono altre. Allora, cominciamo. Siamo a Nazareth. Qualche mese dopo, insomma, l'inizio del ministero, e i compaesani di Gesù, giustamente, se vogliono bene, cercano di lapidarlo. Aveva detto qualcosa di strano. E lui, incolume, passa in mezzo alla folla e prende e scappa via. Prima fuga. Seconda, siamo a Gerusalemme. Gesù guarisce il paralitico alla piscina di Betesda, dice cose che non dovrebbe dire, come al solito, e i farisei che fanno? Cercano di lapidarlo. Gesù prende tela. Terza, ad un certo punto sia Antipa, sia la folla che lo cerca in modo sempre più asfissiante. Gesù che fa di fronte a questi qui, Antipa e alla folla? Cerca di nascondersi e lo fa andando a Bersaira, che è un po' sopra il lago, no? Al nord del lago. Però non ci riesce, fuga fallita. Perché? Perché le persone vengono a sapere che era cercato di andare a Bersaira, era tornato in Galilea e cercato di andare a Bersaira, e le persone prendono e lo seguono. Ed è lì che avviene la moltiplicazione dei panni e dei pesci. Però questa terza fuga è solo rimandata perché poco dopo la moltiplicazione, la stessa folla che ha mangiato a sbafo vuole farlo re, ma Gesù della loro corona proprio non sa che farsene, quindi prende, si nasconde e fugge via. Quinta fuga. Poco dopo, poi, per allontanarsi dal regno di Antipa, dalla folla e dai farisei, che continuano a pedinarlo, erano pesanti sti farisei, decide di ritirarsi, di nascondersi addirittura in terra pagana. Quindi va prima in Fenicia, cioè a Occidente, in Alto Occidente, un po' dove c'è forse il Libano adesso, se non mi ricordo, poi va sopra, poi va nelle Decapolis, a destra del lago, sempre in terra pagana. E quindi questa qui è la quinta fuga, la quinta volta che cerca di eludere le persone che cominciano veramente a stressarlo. Alla fine di questo periodo, un lungo periodo che sta in terra pagana e lo passa molto nascondendosi, dopo la seconda moltiplicazione che avviene nella Dicapolis, in terra pagana, a destra del lago, Gesù che fa? Attraversa il lago con la sua barchetta, i 12, e torna a casa, in Galilea. E qui chi trova? I soliti farisei. Che erano ricoccio e lo stressano, gli dicono dai, dacci un segno, su facci vedere che sei veramente il Messia, fai cadere qualche stellina. Anzi no, non è qua, scusate, ho sbagliato. Ah sì, no, anche qui gli chiedono il segno. Però Gesù, per evitare le loro trappole e soprattutto le loro discussioni inutili che non portavano a niente, anche qui prende e va via, si rifugia a Bethsaida a nord, poi va a Cesarea di Filippo, ancora più a nord, in terra pagana. Ed è qui a Cesarea di Filippo che poi Pietro fa la sua confessione. E siamo a 6 fughe solo. La settima. Passano dei mesi nei quali Gesù finalmente riesce a dedicarsi ai dodici. E rimane da solo con loro, era un po' che ci provava, ma le persone continuavano a sfidarlo, i farisei e Antipa, e tutti lo cercavano, e lui diceva: io voglio stare da solo con i dodici, con i miei discepoli, voglio insegnare a loro. E lo fa quasi di nascosto, infatti. Poi passano dei mesi, arriviamo a settembre, alla festa di Succot, dei Tabernacoli, e Gesù ci va, anche se quasi di nascosto ci va dopo qualche giorno, e di nuovo lì, arriva lì al Tempio e dice delle cose che non doveva dire. E di nuovo i religiosi cosa fanno? Cosa fanno? Prendono i sassi e glieli tirano addosso, almeno ci provano, per bestemmia. E Gesù che fa? Anche stavolta, semplice, prende e fugge via. Dopo la festa di Succot, le cose cominciano a farsi pesanti. Il Sinedrio, cioè il tribunale, l'autorità giuridica e spirituale del paese, emette un mandato di arresto nei confronti di Gesù e inoltre minaccia, la scomunica a tutti i suoi discepoli, a chi in qualche modo identifica Gesù come il Messia. E la scomunica non è che era vai fuori dalla sinagoga, no, cioè era difficile trovare lavoro, perdevi le amicizie, perdevi i parenti, non era una cosa così leggera. Ma nonostante questo, nonostante queste difficoltà, Gesù che fa? Decide di tornare a Gerusalemme, nella tana del lupo, e qui guarisce l'uomo cieco dalla nascita e di nuovo comincia a parlare e con le sue parole crea un bel casotto e logicamente poi è costretto ad andare via. Nona fuga. Passa poco tempo, siamo a dicembre, Chanukah, la festa delle luci, e nonostante il pericolo e le minacce, Gesù, recidivo, e se ne andava un po' a cercare, diciamocelo, torna a Gerusalemme. I religiosi lo pressano ancora, e dai, dacci sto segnetto, facci vedere che c'è veramente il Messia. Vabbè, i miracoli sono belli, però una stellina, un asteroide, qualcosa che ci faccia veramente capire che sei il Messia. Gesù, che il segno, ma figurati se glielo dà. Insomma, ho già fatto tanti miracoli, ho già detto tante cose, eppure una stellina volete. E quindi non gliela dà. Però invece di dargli un segno, fa uno strano discorso, perché comincia a paragonarsi a Dio, in modo molto velato. E quindi cosa succede? Lo sapete, questi religiosi, forse non erano farisei in quel momento, erano solo abitanti di Gerusalemme, dicono: ah, bene, ti paragonano a Dio e noi ti tiriamo i sassetti, e cercano di lapidarlo. Un nuovo linciaggio, e Gesù che fa? Prende e scappa via, di nuovo, e stavolta si rifugia in Batanea, Gerusalemme giù, Batanea o Betania, nel senso dipende dalle interpretazioni, e su al nord, molto al nord, quindi si nasconde per bene. E qui ci sta un po', fa un po' di giretti, ma rimane nascosto, non si va a cercare ancora guai. Poi l'ultima fuga, ce ne sono altre, però queste qui sono quelle che ho segnato. Dalla Batanea Gesù viene a sapere che Lazzaro, il suo amico, è morto. No, non va bene. Allora che fa? Decide di tornare a sud, a Gerusalemme, e qui tac, risuscita Lazzaro. Ora, le conseguenze della risurrezione sono due. Il Sinedrio, prima di tutto, emette un mandato di arresto nei confronti di Lazzaro. Lazzaro, allora, io capisco che tu volevi vivere, però dovevi rimanere nella tomba. Risorgere è una cosa che non si fa. Insomma, dai, facciamo i seri. Poi dice: adesso Gesù, arresti anche un po', arresti anche un po' rotto. Va bene i miracoli, va bene tutto, però risorgere le persone, no. C'è troppe persone intorno a te, stai creando troppa confusione, e quindi a quel momento in poi, oltre all'arresto, noi dicono: no, qui dobbiamo farlo fuori, perché stai esagerando. E Gesù che fa? Di nuovo, per sfuggire all'arresto e all'omicidio, prende e va via. E si rifugia un po' nella campagna intorno a Gerusalemme, non va tanto lontano, ok? Però si nasconde lì, fugge. Poi passano 1 o 2 mesi, non si sa, e siamo vicini alla Pasqua, e Gesù di nuovo torna a Gerusalemme, nella tana del lupo. Ma stavolta, di fronte alle accuse, di fronte alle minacce, di fronte al pericolo, Gesù si comporta diversamente, alza le mani e si lascia arrestare, processare e uccidere. E qua le fughe sono finite. Ora, mentre mi rendevo conto di tutte queste fughe, insomma, mi hanno fatto un po' riflettere, cerco sempre di mettermi nei panni di queste persone di 2000 anni fa, però vedere come io avrei reagito e come magari noi reagiamo oggi. Gesù non si perdeva in battaglie secondarie, non si lasciava distrarre da discussioni inutili. Sapeva bene quali erano le sfide che era chiamato a dover affrontare, per esempio annunciare il regno o istruire, educare i discepoli, ma soprattutto la croce. Non si lascia distrarre, non spreca energie per battaglie o discussioni che esulano dalla sua missione. Non fa l'eroe, ma proprio non gliene frega niente di fare l'eroe. Di fronte alle minacce, di fronte al pericolo, quando è necessario, li affronta, altre volte scappa. E questo succede perché Gesù vede le circostanze con gli occhi del Padre, perché sa discernere i tempi, perché focalizza la sua missione, ce l'ha lì davanti la sua meta, e poi va avanti, dritto come un treno. E per farlo a volte appunto decide di affrontare il pericolo, altre volte di evitarlo. Dando una scrollata sui social, che sono un po' lo specchio dei tempi della nostra epoca, purtroppo, ho la sensazione che i credenti, che la Chiesa, che io, siamo più propensi a perderci nelle questioni marginali che a combattere le battaglie fondamentali. Spendiamo le nostre energie, le nostre armi nelle battaglie periferiche che contano poco o nulla, dimenticandoci di conseguenza la missione, la vocazione alla quale siamo veramente chiamati. Per esempio, mi accorgo di quante energie, adesso io non è che voglio far polemica, però un pochino sì, e questa sarà la mia ultima predica, anche perché non è una predica, però mi accorgo di quante energie mettono i credenti, per esempio, adesso siamo a ottobre, fra poco c'è Halloween, nel denunciare Halloween, sai, tutta questa storia luce, tenebre, ok? Adesso io non sto dicendo che farlo sia sbagliato, non sto dicendo questo qui, ognuno è libero di fare quel che vuole, però forse sto sollevando il fatto, il dubbio che magari non sia proprio la priorità. Oppure pensiamo a quante discussioni, quante polemiche, quanti litigi sono stati fatti durante il Covid, che io ho fatto, onestamente, in modo molto stupido. Provax, Novax, sta roba qua, ve la ricordate, no? E il tutto spesso ammantiamo i nostri pensieri con una piccola patina spirituale. Quindi ci mettiamo il versetto di mezzo. E io mi chiedo, ma se noi usassimo queste energie, questo tempo, che ne so, per confessare il peccato di settarismo che latita tra le nostre chiese e che scandalizza i non credenti e li scandalizza veramente tanto, oppure per denunciare le divisioni che disonorano la Chiesa di Dio, oppure se usassimo queste energie, questo tempo, per chiedere perdono per le nostre incoerenze, pubblicamente anche. Oppure se le usassimo per vivere in modo radicale le parole di Gesù, vi riconosceranno da come vi amate gli uni per gli altri. Io vedo che forse sono queste le cose da cercare prima di tutto, poi magari anche le altre, però a volte tendiamo a cercare queste cose e le altre. Sapete perché? Io credo perché sia, almeno ho la sensazione che il vero motivo per cui ci diamo tanto da fare nel denunciare entità esterne a noi, esterne alla Chiesa ma anche esterne proprio a noi stessi, per esempio lo Stato o gli stranieri o le organizzazioni segrete o movimenti LGTB, quella roba là, ho la sensazione che denunciamo loro per evitare di guardare noi stessi, per evitare di guardare le nostre famiglie e alle nostre chiese. È un po' la famosa trave nell'occhio. Gesù aveva un piano di battaglia e si atteneva a quello e a quello solo. Non si lascia distrarre, non deviava e se era necessario appunto fuggiva per continuare a fissare e a percorrere la sua meta. E il nostro piano di battaglia qual è? Come singoli, come famiglie, come chiese? Non lo so, Io non so dirvi quale sia il vostro piano di battaglia. Però una volta che lo abbiamo riconosciuto, una volta che l'abbiamo focalizzato, il progetto che Dio ha per noi e per le nostre persone e anche come comunità, mettiamolo a fuoco e rincorriamolo ferocemente. Rincorriamolo senza distrazioni, senza sprecare tempo, energie e fuggendo, se necessario, dalle discussioni inutili che non portano a nulla. E non diamoci pace fino a quando non l'abbiamo raggiunto. Un'altra riflessione, io non volevo far polemica, però sono cose che pensavo, soprattutto anche perché ho scritto questo libro durante il Covid, e soprattutto perché io sono caduto in questi errori, per questo ve li sto condividendo. Ora volevo leggervi un brano, cioè lì io ve lo legge, un brano che racconta lo stato d'animo di Pietro, io sapete che ho un legame particolare con Pietro, ed un suo pensiero dopo la rivelazione che Gesù gli ha fatto sul fatto che il figlio dell'uomo sarebbe dovuto morire. E io me lo sono immaginato insomma, che ragionava in questo modo qua.
Come poteva fare certe affermazioni? Come poteva accostare l'espressione figlio dell'uomo a parole come sofferenza, rifiuto, morte? Era un controsenso, un paradosso. Demoliva la fede, contraddiceva la Torah, consumava la speranza di loro tutti. Avevano atteso che si rivelasse come Messia per più di un anno. Avevano lasciato tutto. Lo avevano seguito sperando in un cenno, aspettando una parola che confermasse la sua identità e poi, quando finalmente, dopo un'attesa estenuante, aveva deciso di farlo, quando finalmente aveva deciso di togliersi la maschera, subito aveva preso il loro entusiasmo e lo aveva gettato al vento con quella frase assurda e senza senso: «Il figlio dell'uomo sarà ucciso».
Molta confusione nel primo secolo sul carattere del Messia, sulla sua venuta, su quello che questa venuta avrebbe comportato. C'era molta confusione, soprattutto molte idee contrastanti. Alcuni, per esempio, si aspettavano un uomo, semplicemente un uomo, altri un re con poteri speciali, altri un uomo sovrannaturale, altri un uomo giusto, santo. Quello su cui tutti convergevano, su cui tutti stranamente erano d'accordo, era che Israele sarebbe stata la luce delle nazioni, cioè che avrebbe regnato sul resto del mondo e che il Messia avrebbe giustiziato, purificato gli impuri con il fuoco. Se leggete il Battista, quello che dice, c'è molto questo del fuoco, dell'accetta, il Battista seguiva questa cosa qua. Viene anche alcune idee, alcune aspettative sul Messia. Voglio premettere che comunque, per quanto possiamo, non è che gli studiosi sono tutti così, a parte che non sono tutti, logicamente, tutti concordi, però non è che sappiamo così tanto del primo secolo e dell'ambiente di Gesù. Però quello che so, queste cose sembrano che ci fossero veramente. Allora, le idee dei Messia erano: i farisei si aspettavano un virtuoso e rigido giudice capace di imporre ai romani e a tutti i pagani la legge inflessibile di Dio. I sadducei non è che si aspettassero più di tanto un Messia. Per loro era importante che il Messia non creasse problemi, perché visto che erano molto ricchi, soprattutto l'aristocrazia sacerdotale, viene il Messia ma non far casini, e soprattutto non fare che i romani ci facciano guerra e quindi ci tolgono il nostro oro. Alcuni esseni, sapete la setta degli esseni, si aspettava un Messia levitico sacerdotale, cioè quindi un sacerdote. Altri esseni, quindi anche tra loro erano divisi, si aspettavano due Messia, neanche uno, due presso di uno. Uno laico, che era il capo della guerra contro le nazioni, e uno sacerdotale, che era l'interprete nella legge. Okay? Quindi un guerriero, giudice, sacerdote. Stranamente, pare che l'idea... Stranamente, l'idea appunto che andava per la maggiore era quella di un messia davidico regale, cioè una specie di guerriero. Un messia che era un liberatore dal punto di vista politico, e se guardate Israele è questa l'idea che c'è adesso, e che avrebbe soggiogato tutti i romani e tutti gli impuri e tutti i pagani. La cosa curiosa è che l'idea di un messia sofferente non è che fosse così gettonata, anzi per niente. Infatti brani come Isaia 53, tutti che noi leggiamo dal punto di vista di sì, è Gesù, che è così chiaro, ecco, loro, ma neanche, no, era un brano che era attribuito non al Messia ma a Israele, era Israele il servo sofferente, ancora oggi è così, è Israele il servo sofferente. E io so che nella maggior parte delle sinagoghe Isaia 53, per esempio, non è che lo leggono così tanto. Proprio cancellato? Sì, non lo so, però ci stanno bene, perché poi le persone leggono, ah, ma scusami, questa somiglia a Gesù. In pratica ognuno si era fatto la sua idea di Messia, in base alle proprie aspettative e ai propri desideri. Un Messia proprio immagine e somiglianza. E ognuno lottava per la sua idea, ognuno litigava per la sua idea, e perdendo di vista l'aspetto più importante del Messia, cioè l'agnello immolato. E tutte queste idee, tutte queste ipotesi, erano basate tutte sulle stesse profezie. Ora, io che, insomma, mi piace poi vedere se noi facciamo gli stessi errori, tutta questa confusione di idee, queste divisioni dottrinali, mi fanno sorgere una piccola domanda. Ma non è che anche noi, oggi, come contemporanei di Gesù, ci siamo fatti prendere un po' troppo la mano? Con tutte le varie ipotesi, per esempio sull'Apocalisse, mille anni, rapimento, tribolazione prima, tribolazione dopo, tribolazione durante, trombe, segno della bestia, tutte queste cose qua. E ci dividiamo per queste cose qui, dividiamo chiese per queste cose qui, per difendere la nostra idea e la nostra interpretazione, che è l'unica giusta, l'unica ispirata dallo Spirito Santo, quella degli altri no. Non è che anche noi come 2000 anni fa commettiamo l'errore di guardare la cornice invece del quadro, o di perderci nel contorno invece di mettere a fuoco il messaggio principale delle profezie che riguardano gli ultimi tempi? Qual è questo messaggio? Semplicemente che oggi noi dobbiamo vivere con la consapevolezza, tutti i giorni dobbiamo vivere sapendo che ieri Gesù ha vinto e che domani tornerà e resterà con noi. Punto. Io ringrazio che questa Chiesa in effetti non ha questo litigio o questa cosa qui, meno male, perché veramente scrollando i social, voi sapete, soprattutto in questi tempi, dal Covid sono usciti tutte queste cose, segni da verso, tutte queste cose qui, e ognuno, logicamente idee contrastanti, tirava fuori il versetto a proprio piacimento. E si perde di vista il focus, che è Gesù che torna. Punto. L'ultima riflessione che volevo farvi è un po' il perno di questo secondo volume. E questo secondo volume, come vi ho detto, ripercorre la seconda metà del ministero di Gesù. Nella prima metà Gesù aveva cominciato a farsi conoscere, quindi tanti miracoli, belli, spettacolari, proprio fuochi d'artificio, insegnamenti drastici, unici, le persone a bocca aperta rimanevano, aveva anche cominciato a denunciare, insomma, l'ipocrisia dei farisei, infatti, insomma, se l'era abbastanza inimicati. Però, insomma, la sua fama, la sua popolarità era veramente, era alta. Era famoso, era ben accetto dalla maggior parte delle persone del popolo. E quindi la sua popolarità non fa che crescere. All'inizio seguire Gesù non aveva un particolare costo. I suoi discepoli non avevano grossi problemi. Tutt'altro, semmai di riflesso, godevano della fama e della gloria del rabbi. Ma poi, con col passare del tempo, le cose cominciano a cambiare. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, una buona parte del popolo, che si scandalizza per le parole di Gesù, carne e sangue, dice no, basta, non ci stiamo, e lo abbandona. E poi le accuse contro di lui si fanno sempre più pesanti e pressanti. Lo accusano sempre di più e sempre in modo più violento e pesante di trasgredire il sabato, per esempio, cosa che tra l'altro lui non ha mai fatto. Oppure di guarire per mano di Belzebù, cioè, oppure di disonorare Mosè e la legge, o di contaminarsi con gli impuri, o di essere addirittura reo di bestemmia. E infatti, insomma, la sua popolarità cala, ha meno follower, ok? Insomma, molti gli dicono no, non mi piace più. Dopo più di un anno dall'inizio del suo ministero, infatti, il Sinedrio, sempre questi cattivoni, comincia a prendere le prime misure. Come ho detto prima, emana un mandato di arresto nei suoi confronti, abbastanza blando, cioè, giusto per fargli capire, guarda, noi ti sentiamo sotto l'occhio, però poi non lo arrestano mai. Poi minaccia appunto di scomunica i suoi discepoli, anche questo abbastanza blando, e per chi lo identifica come Messia. Poi ci sono sempre altri tentativi di arresto, altri tentativi di linciaggio, altri bastoni tra le ruote. Poi il Sinedrio verso la fine comincia a dire, ma insomma adesso arrestiamo anche, scomunichiamo anche i discepoli che non ci dicono dov'è perché noi vogliamo arrestarlo. Quindi spingeva i discepoli ad essere delatori. Insomma, le cose si cominciano a fare veramente dure, il gioco si fa duro e pesanti, e il costo di seguire Gesù si fa sempre più alto, perché i lupi cominciano a latrare sempre più forte e a circondare il gregge sempre più da vicino. E volevo leggervi adesso il discorso che Gesù fa a Gerusalemme, mi sembra durante Ciannucale, se non mi ricordo, sempre che si fa risalire, dai, dacci un segno per favore, fai cadere la stellina. E Gesù gli risponde così.
Ricordate che cosa vi ho detto l'ultima volta che sono stato qua? Chiese il Nazareno alla piccola folla. Forse voi non eravate presenti, ma sicuramente vi è giunta voce delle mie parole, dico bene? Vi ho detto che le mie pecore riconoscono la mia voce, la voce del loro pastore. Per questo voi non mi credete. Per il semplice fatto che io non sono il vostro pastore e voi non siete le mie pecore. D'altronde, come potreste esserlo, dopo tutto quello che le vostre orecchie hanno sentito, dopo tutto quello che i vostri occhi hanno avuto il privilegio di vedere, voi, testardi come muli e duri come pietre, ancora non vi fidate di me. Non lo fate perché non riuscite a riconoscere la mia voce e di conseguenza non la seguite. E sappiate una cosa, io piango per voi perché coscientemente vi ostinate a rifiutare. È una vita abbondante quella che aspetta le mie pecore, una vita senza fine, una vita che nessun lupo, per quanto malvagio e forte, potrà mai togliere, perché nessun lupo, nessun ladro, nessun brigante riuscirà mai a strappare dalla mia mano le mie pecore. D'altronde, come potrebbe riuscirci? È stato mio padre, il più grande di tutti e tutto, a donarmele. Quindi come potrebbe farlo? Le mie pecore già ora riposano nella sua mano. Ditemi, chi potrebbe essere così forte da sconfiggerlo e da strappargliele di mano? Voi, i farisei, i sacerdoti, Cesare, Satana? No, non lo farà nessuno, semplicemente perché nessuno ha il potere di farlo. E allo stesso modo, come nessuno ha il potere di rapire le mie pecore dalle mie mani, dalle sue mani, nessuno può strapparle dalle mie. E questo non può accadere per il semplice fatto che io e il Padre siamo uno.
Per noi oggi far parte del gregge di Gesù, seguirlo, che prezzo ha? Stiamo pagando un costo oppure stiamo viaggiando a sbavo? Se la risposta è no, non sto pagando nulla, seguirlo mi cambia poco, allora forse dovremmo chiederci se davvero lo stiamo seguendo, se davvero siamo suoi discepoli. E sia chiaro, qui non sto parlando del costo che riguarda la salvezza, quello lì è un costo che grazie a Dio non potremo mai pagare. Qui sto parlando del costo di essere suoi discepoli, di seguirlo, da persone salvate. Magari sotto sotto abbiamo chiesto a Gesù, magari inconsciamente, di farci un po' lo sconto. Sì, dai, io ti seguo. Però non sconvolgermi troppo la vita. Senza troppe conseguenze. Io ti seguo perché, insomma, fa figo, è di moda, è una cosa bella, mi fa sentire bene, però fermiamoci lì. O forse pensiamo che nel 2024, in Italia, questo discorso non valga più, che il costo non sia poi così alto. Oppure, peggio ancora, crediamo che non solo non ci sia un costo da pagare, ma che addirittura noi abbiamo un credito nei confronti di Gesù. Un credito che non so per quale motivo, ma stranamente prende sempre la forma di benedizioni materiali. Però, dall'altra parte, se invece le cose stanno diversamente, se davvero stiamo pagando un qualche costo, se a causa della nostra fede stiamo rinunciando, che ne so, a una carriera, e quindi alle soldi, e quindi al prestigio, se stiamo spendendo del tempo per Lui, delle energie per Lui, se veniamo emarginati, derisi, accusati di intolleranza, di idiozia, anche di ipocrisia, di mancanza di elasticità mentale, oppure di essere medievali, se le relazioni con i nostri familiari, i nostri amici, sono tese a causa della nostra fede, oppure se chissà, magari in futuro, anche noi correremo davvero il rischio di perdere la casa, le cure mediche, l'onore e anche la nostra stessa vita. Bene, se le cose stanno così, se davvero stiamo pagando un qualche costo, qualunque esso sia, dobbiamo ricordarci almeno quattro cose. Primo, ricordiamoci che è un costo, questo del quale non dobbiamo stupirci. Perché Gesù è stato fin troppo chiaro e onesto con noi, fin da subito. Seguimi e avrai una vita abbondante, però difficile. Seguimi, io ti darò una vita appagante, come nient'altra cosa potrei darti. Però sarà dura, ma molto dura. Secondo, ricordiamoci che questo costo non sarà minimamente paragonabile a quello che ne avremo in cambio. Sia in questa vita, e non sto parlando di benedizioni a segeri, sia in quella futura. Terzo, ricordiamoci che Gesù ci ha preceduto, che prima di noi ha già pagato un costo altissimo, un costo che a noi non verrà mai addebitato. E in ultimo, ricordiamoci che Gesù non abbandona mai, ma proprio mai, chi ha deciso di seguirlo, chi ha deciso di spendere un qualcosa per Lui. Che Gesù non abbandona mai le sue pecore, anzi, dà la sua vita per noi. E questa è una promessa che ci fa. E ragazzi miei, Gesù non la conta a valle. Sia nel fatto che la vita sarà dura, sia nel fatto che Lui sarà con noi. E per tornare, insomma, a questo progetto, anch'io posso testimoniare, come tanti di voi, che queste sono veramente parole vere. Che Gesù non abbandona. Che Gesù, quando ha in mente una cosa, quando ha un progetto, lo porta avanti. Molto spesso, nonostante le nostre infedeltà. Almeno io posso parlare per me e per questo progetto che ha preso vita nonostante le mie infedeltà, nonostante le mie rinunce. Cioè, le rinunce al fatto che non volevo farlo. E Lui porta a termine i progetti che inizia. qui finisco le mie riflessioni sul libro e volevo solo dirvi un'ultima cosa. Uno che, insomma, come famiglia, come chiesa, che sono molto felice, mi sento molto benedetto, molto privilegiato anche nell'essere stato coinvolto in questo progetto. Veramente è una cosa che non mi aspettavo, avevo tanti sogni da ragazzo e ringrazio Dio perché non li ha esauditi e me ne ha dati di nuovi, molto più belli, molto più fighi. E volevo dire a voi, se questo progetto vi ha fatto del bene, a voi come persona, anche la vostra fede, se vi ha aiutato a crescere, se vi ha aiutato anche a condividere la vostra fede, se pensate che possa essere una cosa buona, sostenetelo. Proprio dal punto di vista sia delle preghiere, però anche dal punto di vista economico, adesso so che è brutto, però non so se sapete quanto possa costare una cosa così, però costa tanto. Adesso noi partiremo con un crowdfunding, una raccolta fondi, e quindi se qualcuno vorrà contribuire, non vanno a noi, vanno solamente per il libro, il target è quello di raggiungere almeno 15.000-18.000 euro, perché l'intento è quello di far uscire questo libro fuori dalle mura delle nostre chiese, perché è inutile, no, non è inutile, fa bene a noi, però basta cantarcela e suonarcela tra di noi. E quindi per la promozione, per farlo uscire nelle chiese, ha un costo. Quindi se qualcuno di voi se lo sente proprio dentro, sente che qualcosa di buono, può contribuire, e dalla settimana prossima partirà questo crowdfunding. Io vi chiedo di pregare per noi, perché insomma abbiamo già iniziato la tournée, mercoledì saremo in Sicilia, e quindi insomma pregate per noi, perché sarà, almeno io parto già stanchissimo, quindi pregate per questo. Poi vi rilasso il GPU a Pescara, vi rilasso. No, pregate veramente per noi, perché ne abbiamo bisogno, molto, molto chiaramente. Grazie.